Considera l'armadillo. Buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre per comunicare potete usare il SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure mail a diretta @popolarenetwork.it. Vi ricordo poi come sempre che c'è una pagina Facebook, Considera l'armadillo, che è sempre molto aggiornata e che c'è anche un indirizzo che è armadillo@radiopopolare.it per segnalazioni, osservazioni, ragionamenti, prospettive future, insomma è una mail che io leggo sempre con grande interesse, anche se magari rispondo un po' tardi, abbiate pazienza. Sì, perché a volte gli incastri sono complessi e non funzionano benissimo. È un po' quello che è successo oggi, per cui io insomma volevo ospitare due persone per un'iniziativa di venerdì sera a Canso e invece non siamo riusciti a incastrarci. Allora vi dico, se siete in zona, secondo me un appuntamento molto interessante venerdì alle 20:45 a Canso, a Palazzo Tentorio. È un incontro che si chiama Aree Protette, il filo rosso della biodiversità. Chi ci sarà? Ci sarà il dottor Massimo Favaron, che è della direzione del Parco Nazionale dello Stelvio, e assieme a lui Nicola Vicini, che io ringrazio perché è lui che mi ha scritto ad Armadillo per segnalarmi questa cosa, e dicevo Nicola Vicini, che è guida ambientale, escursionistica e fotografo, e appunto la serata, il filo rosso della biodiversità dalla pianura padana alle Alpi. Viviamo Canso, che è questa associazione, propone questo appuntamento cercando insomma di far capire quanto in natura sia tutto collegato, fauna, vegetazione, cosa succede, come cambiano lungo la salita e altre storie. Naturalmente bisogna seguire le regole dell'emergenza sanitaria, ma è un appuntamento che sicuramente è interessante in quel di Canso a Palazzo Tentorio il venerdì alle 20:45. Io ringrazio ancora Nicola e non dispero, Nicola Vicini, e non dispero di averlo comunque ospite prossimamente. Poi tra poco ci colleghiamo anche con la nostra ospite, ma prima io insomma volevo farvelo sentire ieri, poi non ce l'ho fatta, quindi ce la faccio oggi per precisa determinazione. Ed è questo, l'avete sentito alla fine della settimana scorsa, durante il fine settimana, insomma, di questo povero pinguino disperso da solo. Niente, il nostro Michele Migone, che era di turno in redazione, mi ha contattato, insomma ha fatto questa intervista a Silvia Olmastroni, che era stato ospite di Considera l'armadillo quando avevamo trattato dei pinguini di Adelaide e di altre storie. Lei è dell'Università di Siena e del Museo Nazionale dell'Antartide, che è proprio a Siena ha sede. E allora sentiamo insieme questa intervista di Michele Migone a Silvia Olmastroni.
Questo pinguino 3.000 km lontano da casa si è perso, come ha fatto a fare così tanta strada ed è così anomalo che sia riuscito ad arrivare fino a Nuova Zelanda?
Allora, intanto il pinguino di Adelia è una specie che migra durante l'inverno antartico e in questo periodo avrebbe dovuto essere dall'altra parte, cioè sulle coste antartiche, a riprodursi, a iniziare il periodo riproduttivo. Questo dopo appunto una migrazione che dal mese di marzo lo porta a lasciare le coste dell'Antartide, a spostarsi man mano che il ghiaccio marino si riforma, appunto perché si va verso la stagione più fredda, invernale, a spostarsi intorno alle aree che limitrofe al 60° parallelo di latitudine sud. Quindi già durante il suo normale ciclo vitale, il pinguino di Adelia è abituato a percorrere queste distanze andando e tornando appunto alle colonie di riproduzione. Lo fa perché ovviamente in inverno non avrebbe la capacità di cibarsi, essendo appunto una banchisa marina molto estesa, mentre invece spostandosi progressivamente a nord riesce comunque a mantenere la sua capacità, diciamo, di poter pescare anche visivamente con qualche ora di luce o di crepuscolo a latitudini inferiori rispetto a quelle dove si riproduce. Quindi normalmente segue questi vortici oceanici che si spostano con i ghiacci a nord e poi piano piano migra nuovamente verso le coste antartiche, appunto tornando verso sud. Ora, questo animale in particolare, appunto, magari può essere anche un pinguino relativamente giovane, che magari non era mai ancora tornato a riprodursi, questo non lo sappiamo. È comunque un pinguino adulto, molto probabilmente per qualche motivo dovuto alla sua capacità individuale oppure a qualche corrente particolarmente forte, ha superato invece il 60°, quindi ha proseguito verso nord e a quel punto non si è visto costretto a nuotare verso la prima terraferma, diciamo, che lo poteva accogliere. È senz'altro una distanza notevole, è arrivato infatti a quanto mi risulta disidratato e quindi con necessità di qualche cura. E che io sappia, o comunque quello che è stato riportato anche dalla stampa neozelandese, in Nuova Zelanda è il terzo caso dagli anni 60. Quindi può capitare, si parla di milioni di pinguini di Adelia che migrano ogni stagione, ogni fine di estate australe verso appunto queste zone intorno alla convergenza antartica, può capitare che si sia persa la rotta.
Quindi mi scusi, in realtà lui come ha fatto a fare questi 3.000 chilometri, il pinguino?
Lui li ha fatti una parte spostandosi appunto sul ghiaccio marino che si formava, quindi anche camminando e nuotando, una parte senza dubbio nuotando e stando immerso nell'acqua. Più che altro la meraviglia è anche, non so se lei sa, ma senz'altro perché abbiamo già parlato di Antartide insieme, se non mi sbaglio, la famosa fascia di mari tempestosi, appunto oltre il 60° parallelo, quindi la fascia dei 50 gradi di latitudine sud, la fascia dei 40 gradi di latitudine sud, che sono appunto acque particolarmente agitate e tempestose. Quindi ecco, è anche incredibile, ma sono nuotatori eccezionali e sono migratori eccezionali, però è riuscito a superare, diciamo, questa fascia di mare molto, molto pericoloso. E poi no, si è visto costretto, probabilmente lui pensava di andare a sud, dove avrebbe trovato una costa, e quindi ha trovato una costa.
Senta, un'ultima domanda che è questa. Il fatto che lui sia arrivato in Nuova Zelanda ha qualche significato particolare, pensando ai cambiamenti climatici, o è proprio un caso isolato, visto che dagli anni 60 ne abbiamo avuto soltanto altri due prima?
Non, questa è una domanda a cui non posso rispondere con certezza. È vero che ci sono degli sconvolgimenti, ma in quella zona sottostante la Nuova Zelanda, dell'Antartide, ancora si ha una situazione stabile o di leggero raffreddamento, quindi sono presenti ghiacci. Non le saprei dire. Per Per il momento io propendo perché sia una casualità, un errore di rotta, che capita, capita anche quando sono in Antartide. Sono stati ritrovati degli esemplari molto all'interno, quindi che camminavano all'interno, così come alcuni elefanti marini, alcune foche, può capitare. Ci sono anche delle zone intermedie fra la costa del Mare di Ross e la Nuova Zelanda, ci sono le Balleny Islands, che potrebbero essere anche stati un punto di partenza, un punto intermedio di questo animale, quindi questo ridurrebbe magari di qualche centinaio di chilometri la sua escursione. Fatto sta che è senz'altro anomalo per il momento una cosa del genere, soprattutto difficilmente, non so, ecco, se potrà o se riuscirà a rientrare nel suo ambiente, perché si parla appunto di tanti chilometri, mari molto, molto pericolosi e non c'è ghiaccio per riposarsi, in questo caso anche nel viaggio di ritorno, quindi questo è abbastanza, nel primo tratto, abbastanza stancante anche per un animale così adattato al nuoto e alla vita in mare.
E questa era Silvia Olmastroni dell'Università di Siena e del Museo Nazionale dell'Antartide a proposito del pinguino disperso appunto a 3.000 miglia di a 3.000 chilometri di distanza, insomma, dal suo luogo abituale, trovato su una spiaggia neozelandese. Avete sentito, un po' sciupato, viene da dire, e anche un po' sfasato, povera creatura. Ed era intervistata da Michele Migone, che insomma abbiamo avuto come eccezionale corrispondente di Considera l'armadillo.
Dalle nubi viene
la pioggia, solo noi sul mar fa con l'arca, dite quando è che poi noi ci sbarca.
Oh che diluvio,
che pioggia viene.
Ehi, stop, senti come il buon Noè non sa più che deve far. La zebra ha preso il raffreddor, la scimmia ha perso il buon umor, il corvo non ragiona più, fa botte con il marimù. Intanto il vecchio e buon Noè comporta il grosso scimpanzé, che dice ahimè non so nuotar, e guarda spaventato il mar. Uè, uè.
Uè, che pioggia, solo Noè sul mar fa con l'arca, dite quando è che poi noi si sbarca.
Oh che diluvio,
che pioggia viene.
Piangendo il coccodrillo vuol, la vecchia aggiunge un po' di sol, la pulce soffre il mal di mare, il gatto fa.
Dei pinguini, passiamo invece a una storia molto più consueto, un animale più consueto, ma insomma una storia altrettanto particolare. Io saluto e ringrazio per essere con noi Sara D'Angelo, che è di Vita da Cani Onlus e Porcicomodi. Io non, mi faccio sempre un po' di confusione, giusto? Presentato
Giusto,
bene?
giustissimo, giustissimo, benissimo, sì,
Sì.
ciao, grazie, ciao a
Figurati,
tutti, buongiorno.
grazie a te. Sara D'Angelo, allora io ti ho chiamato perché sto seguendo sulla pagina Facebook questa epopea di questo gruppo di maiali che dalla Sicilia insomma cercano riparo da qualche parte. Aiutaci a capire, perché io so che c'è un posto che si chiama l'Arca di Natalia, se non
Sì.
dico male, che fa riferimento lì in Sicilia a questa storia. Raccontaci un
Esatto,
po'.
esatto. Noi più o meno un anno fa, nell'estate del 2020, rispondiamo all'appello e alla richiesta di Silvia Clementi, che è la presidente dell'Arca di Natalia, un'associazione che conosciamo da tempo perché, diciamo, collaboriamo insieme per cercare di risolvere tutte le emergenze relative a animali cosiddetti da reddito nell'isola.
Sì.
Quindi Silvia, diciamo, è presente un po' su tutte le emergenze dell'isola, anche se fa riferimento in particolare al territorio di Catania e di Messina, che purtroppo da ormai un anno e mezzo è sempre al centro di numerosissimi concentramenti abusivi di animali, piuttosto che veri e propri sequestri penali, dove vengono trovati gli animali in cattive condizioni, vengono posti sotto sequestro e poi noi, insieme all'Arca di Natalia, chiediamo all'autorità giudiziaria di poterli dare in affidamento per dar loro una seconda possibilità. Altrimenti,
certo,
generalmente vengono o lasciati dove sono, cioè quindi riaffidati agli allevatori, esatto, che però erano i responsabili, diciamo, del maltrattamento nel caso di sequestri penali o comunque della cattiva detenzione, per cui sicuramente non stanno in una, non li lasciamo in ottime mani,
sì,
ecco.
Diciamo, per usare eufemismi, certo.
Eufemismi, esatto. E a volte appunto richiedendo di poter dare un destino differente a questi animali, noi come Vitola Cani, Porci Comodi, insieme alla rete dei santuari di animali liberi e per la Sicilia insieme all'Arca di Natalia, cerchiamo di proporre dei piani roccamboleschi di riaffidamento di tutti questi animali.
Eh sì, perché nel io dicevo di... appunto, presentando la questione, dicevo che insomma dal pinguino, perché parlavamo prima del pinguino sì, d'Adelia disperso in Nuova Zelanda, arriviamo a parlare di animali per noi molto più normali, tra virgolette, sì, ma in realtà la storia di questi maiali è altrettanto rocambolesca.
Sì, proprio perché appunto diciamo che non è così facile movimentare degli animali in generale posti sotto sequestro penale, in particolare se si trovano in un'isola che è la Sicilia e se sono dei maiali, perché non stiamo parlando di un sequestro di cani.
Certo.
Quindi è stata una enorme battaglia per evitare l'abbattimento di questi maiali che inizialmente l'estate scorsa, al momento del sequestro, si trovava in una bruttissima condizione, una specie di discarica a cielo aperto dove però non si riusciva ad andare ad alimentarli. Quindi insomma siamo riusciti come primo step a farli spostare dal luogo dove si trovavano ad un allevamento dove comunque venivano tenuti al di fuori del circuito produttivo, ma almeno al sicuro,
sì,
e da lì abbiamo iniziato a poterci in qualche modo occupare di loro.
Senti, parliamo comunque di una cifra abbastanza importante, perché sì, quanti sono i maiali in questo?
Allora, inizialmente l'anno scorso erano una trentina. Peccato che se non vengono divisi i maschi dalle femmine, castrati maschi, ovviamente tutte le femmine erano gravide, in un attimo sono diventati 86.
Eccoci.
Quindi noi ci stiamo occupando dall'anno scorso di collocare, trovare casa a 86, non gattini ma maiali molto grandi,
sì,
sono incroci di maiali dei Nebrodi, che sono dei maiali molto simpatici, scuri, a pelo ispido, un pochino meno delicati del tradizionale, diciamo, maiale rosa,
sì,
che di solito vediamo nella pianura padana. Ecco, questi,
sì,
sono un po' più ruspanti,
sì,
e in particolare hanno una particolarità stupenda che noi che ci occupiamo a Porci Comodi di maiali da un sacco di tempo non avevamo mai visto dal vivo: hanno i bargigli, che sono dei pezzi, dei ciccioli che vengono fuori dalla zona retro del sottoguancia,
sì,
sono delle escrescenze di carne e pelo presenti in quasi tutti i maschi e in qualche femmina forse dominante, non sappiamo,
sì,
e con una stranissima, cioè senza finalità, ormai sono proprio, probabilmente in origine avevano una finalità, non lo so, decorativa, rituale, per il corteggiamento, ecco, questi maiali hanno i bargigli.
Quindi insomma come dei galletti hanno insomma queste escrescenze che sicuramente secondo me fanno parte degli attributi per il concorso di bellezza dei maiali,
esatto,
io sono convinta.
Infatti vincono, perché c'è solo un maiale particolare in Nuova Zelanda, è una razza, si chiama Kuna Kuna, che ha questi piri piri che sono i bargigli, e noi qua a Messina abbiamo uno dei lontani parenti, perché veramente non avevo mai visto maiali con i bargigli. Quindi siamo riusciti, facendo tanta fatica, prima a collocarne nell'isola 6, poi altri 3 che sono andati a Trapani settimana scorsa, e poi con enorme fatica a far uscire il camion dall'isola, perché le normative sanitarie e l'ostracismo di molti servizi veterinari di ASL di varie regioni italiane dove avevamo trovato sistemazione, però perché questi, anche se per noi sono animali e basta, individui unici al mondo, per la norma sono ancora carne che cammina,
certo.
Non volevano alcune regioni che degli animali di dubbia provenienza, anche se testati, già visitati mille volte, considerati ormai sani, esenti da qualunque tipo di malattia, però molte regioni dove in particolare c'è una grande concentrazione di popolazione suina produttiva, ovviamente non è mai un caso, cioè diciamo che l'attenzione non è al benessere dell'individuo ma alla sanità pubblica, alla salute pubblica, insomma, e quindi alla qualità dei prodotti in cui questi individui o altri nella zona dove questi individui andranno a vivere potrebbero essere trasformati, cosa che i nostri eroi non accadrà mai, perché
certo.
Tutti vanno o in rifugi e santuari come Porci Comodi, dove oggi ne sono arrivati 9, oppure da privati o piccole realtà anche agresti, dove però stanno a vita con vincolo di non produzione né riproduzione e faranno finalmente i loro porci comodi.
Certo, senti, è proprio di nome di fatto. Senti,
esatto.
Ma quindi, insomma, alla fine quanti sono ancora quelli da sistemare?
Ce n'è ancora tanti, perché diciamo che il camion di quest'ultimo camion ne trasportava 28 e quindi sull'isola ne rimangono 47. Quindi c'è ancora un grande lavoro, è sempre una lotta contro il tempo, quindi vi chiediamo a chi ci ascolta di darci una mano, fare la cassa di risonanza, passaparola, perché al di là del rifugio, ma anche chi magari ha una tenuta, ha una casa in campagna con una bella recinzione e una casetta, può pensare di ospitare un paio di questi bellissimi soggetti che sono veramente belli fuori dal normale e sono anche molto avventurosi, perché sono dei maiali che hanno sperimentato il mare della Sicilia, qualcuno è andato addirittura a vivere in montagna, quindi li stiamo portando per tutta l'Italia, cosa che non ci diverte, perché per questi animali è sempre uno stress, ma c'è una lotta contro il tempo, perché nel momento in cui c'è un sequestro penale e c'è la fortuna, come in questo caso, che insomma noi abbiamo molto insistito che gli animali posti sotto sequestro penale venissero mantenuti dalla Procura della Repubblica fino alla nostra individuazione di adeguate sistemazioni, ovviamente la Procura della Repubblica da un minuto con l'altro può decidere mandarli in abbattimento, perché sono un costo. Quindi noi abbiamo ancora 47 maiali, alcuni cuccioli bellissimi che cercano casa, li diamo solo a chi ovviamente,
con la garanzia,
controllato, ci può dare impegno e garanzia di non utilizzo in alcun modo. Può seguire la loro vicenda o attraverso la pagina dell'Arca di Natalia o Vita da Cani, www.vitadacani.org, o pagina Porci Comodi e la rete dei santuari di animali liberi. Ci sono delle mail dove candidarsi per l'adozione. È molto molto importante, perché sempre più gli animali riescono a vedere in qualche modo una piccola luce, fioca di libertà da dietro a questo muro che permette lo sfruttamento degli animali, e almeno quelli che siamo in grado di portare in salvo abbiamo il dovere di portarli definitivamente in salvo e non lasciarli lì in un limbo dove appena ci giriamo vengono ributtati nella catena di smontaggio. Quindi se noi togliessimo l'attenzione da questo concentramento di maiali, in poco tempo finirebbero o abbattuti o venduti all'asta.
Chiaramente.
Cosa che non vogliamo che accada, quindi aiutateci.
Certamente. Senti, Sara D'Angelo, abbiamo ancora un minutino e mezzo, diciamo così, ma questi ragazzi che sono arrivati allora a Porci Comodi, che lo ricordiamo è a Magnago?
Magnago, provincia di Milano, anche se è verso l'aeroporto di Malpensa, ma è ancora provincia di Milano. Si possono visitare tutte le domeniche nel pomeriggio e la mattina invece chiunque può venire ad aiutarci a sistemare, dar da mangiare, pulire i ricoveri, le caliste, certo, di tutti gli ospiti del santuario.
Ecco, questo ti volevo chiedere, ma quanti sono attualmente a Porci Comodi i maiali presenti?
Allora, con questi ritorniamo ad averne 50, ecco. È un branco di 50 maiali e cinghiali, perché abbiamo anche un certo numero di cinghiali, animali estremamente socievoli e sociali. Quindi...
E senti, come sono stati accolti i nuovi arrivati dai...
Allora, ancora per adesso soltanto da una rete a occhiate e un sì, po' nasi, sì, naso-naso, sì, perché proprio per quel veto di Regione Lombardia noi siamo riusciti a... farci dare una deroga a patto che il primo periodo li tenessimo in un isolamento.
Certo.
E quindi attualmente sono arrivati in una bellissima suite con un sacco di paglia, si sono messi tutti sotto la paglia e con un cortiletto dove potranno guardare gli altri ma non avere un contatto diretto.
Quindi sarà insomma progressiva.
Piano, progressivamente, poi nel passato un primo periodo faremo anche un inserimento graduale, perché ovviamente sempre sono due gruppi che devono conoscersi e poi insomma decideranno loro se continuare a essere una famiglia o
dividersi, certamente ci mancherebbe altro. Senti una cosa, Sara D'Angelo, allora ricordiamo soltanto brevemente dove prendere le ulteriori informazioni. Allora, pagina Facebook Porci Comodi
oppure www.vitadacani.org e informazioni a porcicomodi@vitadacani.org per le adozioni. E prenotatevi, venite a vedere, la visita ovviamente è gratuita, potete venire incontro agli animali e venire a vedere da vicino come può essere la loro vita e purtroppo quasi mai è. E come ognuno di loro ci racconta una storia di libertà e ci può appunto, insieme alla sua storia di libertà, far vedere cosa accade a quelli che invece non si salvano. Ognuno di loro diventa un ambasciatore della sua specie e ci racconta appunto come dovrebbe essere la vita, ma sappiamo benissimo
che non, purtroppo non è. Grazie mille, Sara D'Angelo,
grazie mille,
veramente grazie.
Grazie mille.
Un abbraccio, salutami tutti, sia i nuovi che i vecchi maialini, mi raccomando.
Va bene, ti aspettiamo.
Ciao.
Ciao.
Insomma, era una storia che volevo assolutamente che sapeste. Cari ascoltatori, noi ci sentiamo domani sempre dalle 16 alle 16.30. Ricordate la pagina Facebook Considera l'Armadillo, ricordatevi la mail armadillo@radiopopolare.it. Ricordate che venerdì che la radio trasmette da Book City, dal cortile della Rocchetta, ci sarà anche Considera l'Armadillo a partire dalle 15.30 con... la sua ospite, non dico di più. Ricordatevi invece che domenica mattina alle 11 sarò assieme a Massimo Vacchetta al Museo di Storia Naturale per parlare del libro appunto del veterinario Vacchetta, che parla di ricci ma anche di delfini. Credo che ci sia bisogno di prenotarsi, ma insomma, se andate sul sito di Book City capite tutti gli inghippi. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi lascia ora con Giampiero Kesten e la sua socia. A di tutto un buon. Ciao a tutti!